di Gesù diventano leggenda, nel senso filologico che ha questo termine, leggenda, e che è la prassica del verbo latino leggere, e di conseguenza le sentenze su Gesù sono state scritte e devono essere lette. Leggenda vuol dire che deve essere letto nella prospettiva della storia della salvezza. Ora, noi sappiamo che la scrittura di Paolo di Tarso è, secondo la tradizione di impronta rabbinico-farisaica, a cui lui si attiene scrupolosamente, una significativa testimonianza culturale della costruzione di un midrash, di un testo cerimoniale che trasforma il Gesù della storia, cioè un rabbi ebraico di cui non si sa quasi nulla, quel Gesù, nel Cristo della fede, cioè una persona nella quale si incarna un messaggio di salvezza rivolto all'intera ecumene, cioè all'intera umanità. Ora, leggere le lettere di Paolo significa prima di tutto seguire un grande esperimento di mediazione culturale. La mediazione è un elemento indispensabile perché un pensiero possa diventare una cultura, una coltura. Infatti, e abbiamo già riflettuto su questo concetto, se una parola chiave la recintiamo, la chiudiamo in una gabbia per conservarne la sua presunta purezza, ebbene, questa parola si cristallizza, comincia a sgretolarsi, a perdere la sua capacità di essere feconda. Se una parola invece esce dal suo recinto e partecipa a un processo di mediazione, lo abbiamo constatato riflettendo su due termini, il termine genealogia e la parola partenos, che vuol dire vergine, sulla quale non abbiamo ancora finito di riflettere, ebbene, questa parola si arricchisce di storia, diventa un contenitore di memoria, diventa un oggetto ricco di sfaccettature nel quale si integrano ragionamenti, ricerche, studi, pensieri. Ora, Paolo di Tarso non viaggia da un'eclesia all'altra per fare lo storico e il giornalista, ma per far combaciare le parole chiave che lui conia attraverso l'esercizio della scrittura con eventuali fatti che ne possono confermare il valore, e se non trova conferme non si scoraggia, cioè alla mancanza di notizie reagisce facendo appello alla ricchezza del patrimonio che è ereditato dalle sue culture di riferimento, quella ebrea e quella ellenistica. Paolo non trova notizie se non contraddittorie sulla nascita di Gesù, e allora reagisce, investe in intelligenza, facendo, come abbiamo studiato negli scorsi itinerari, facendo appello alla ricchezza del patrimonio che ha ereditato dalle sue culture di riferimento, l'ebrea e l'ellenista. Questo fatto, il fatto che Paolo non trovi notizie sulla nascita di Gesù, si verifica anche per quanto riguarda la risurrezione. Che cosa scopre Paolo a proposito della risurrezione di Gesù? Ora, questa domanda richiama un altro testo formidabile dell'epistolario di Paolo di Tarso, la lettera ai Galati, di cui la scuola sta per proporre la lettura o la rilettura. Perché si dice che la lettera ai Galati è un testo formidabile? Perché è forse la più graffiante tra tutte le opere paoline ed è stata scritta con uno stile che in molti punti ricorda il genere letterario del giallo. Ci sono situazioni particolari, equivoche, misteriose, contraddittorie. Ora, il giallo presuppone il mistero, ma le studiose e gli studiosi di filologia oggi affermano che misteri non ce ne sono. E, a proposito del testo della lettera ai Galati, Paolo è Paolo che fa il misterioso, perché decide di compiere un'opera di depistaggio, cioè in modo da far corrispondere le sue idee agli avvenimenti nei quali è coinvolto e nel quale è molto coinvolto. E che significato ha questa affermazione? Guardate, non si fa così di solito, cioè anche noi, cerchiamo di far combaciare le nostre idee con quelli che sono gli avvenimenti, no? È chiaro. Ora, nel testo della lettera ai Galati, Paolo racconta di essersi recato a Gerusalemme a cercare notizie, visto che non era facile trovarne sul territorio dell'ellenismo, su quel Gesù, su Gesù di Nazareth, quel Gesù, ma perché non era ben identificabile. E lui va, quindi, decide di andare ad interpellare gli illustri personaggi, le colonne, così le chiama lui in modo ironico, che lo hanno conosciuto direttamente Gesù di Nazareth. No, bisogna andare alla fonte, dice Paolo, no? In particolare vuole incontrare un certo Simone, soprannominato Pietro dal Signore stesso, e poi vuole incontrare Giacomo, il fratello del Signore, cioè la famiglia di Gesù, di cui si hanno notizie più precise, perlomeno di Giacomo. Paolo afferma con un'abbondante dose di ironia che i due illustri protagonisti, le colonne, a proposito della risurrezione di Gesù, non sanno dire come si sono svolti i fatti, cioè sanno dire soltanto che Gesù risorto è apparso. E in che senso lo dicono? Cioè lo dicono, afferma Paolo ironico, preoccupandosi solo di rivendicare la priorità di questa apparizione e soprattutto di contestare le affermazioni altrui. Cioè quello là dice che è apparso prima lui, non è vero, è apparso prima a me. Se leggiamo il testo della lettera ai Galati, ci rendiamo conto di quanto Paolo sia disgustato da questo comportamento dei primi discepoli, ma non si abbatte e, come nel suo stile, fa appello alla tradizione culturale, che è molto più vasta di questi personaggi. Non è colpa loro, non è colpa di questi personaggi. E Paolo poi lo dice, lo mette in evidenza, perché capisce che bisogna capire, capisce che bisogna riflettere. Ora, nel suo intimo, ma lo scrive anche, Paolo pensa che se a Gerusalemme litigano per avere il primato, questo significa che il Signore, il quale tuttavia ha scelto costoro per affiancarlo, e avrà avuto il suo motivo, dice Paolo, vuole però il Signore che il messaggio non resti chiuso lì, ma vada, lui ci dà delle risposte, cioè vada oltre le diatribe tra i primi discepoli, perché loro possiedono una cultura limitata, dice Paolo. Paolo ritiene che Gesù pensi la stessa cosa che pensa lui, cioè hanno bisogno di qualcuno che la faccia emergere la loro autorevolezza, dando al messaggio il tono giusto, come sempre hanno saputo fare nel corso dei secoli gli scrivani di Israele utilizzando il genere letterario del Midrash. Paolo quindi cerca di dare un significato positivo all'esperienza negativa che ha fatto a Gerusalemme, rivolgendo la sua attenzione alla letteratura veritica, alla letteratura biblica. In che modo? E guardate sul punto 1 del repertorio. Cioè Paolo capisce che questi autorevoli personaggi, Pietro e Giacomo, quelli che dovrebbero essere le colonne su cui poggia il messaggio contenuto nella buona notizia della risurrezione di Gesù, hanno la loro mentalità di cui bisogna tenere conto. Secondo lui però non hanno capito l'importanza universale ecumenica della figura di Gesù. Ecumenica vuol dire universale. Pietro, e poi questo termine entrerà in gioco nella storia della Chiesa, no? Ora, Pietro e Giacomo hanno una mentalità, afferma Paolo, e o ristretta o radicata nel testo del libro del Levitico. Cioè la loro mentalità sta dentro questo perimetro, dice Paolo, del libro del Levitico, quindi ristretta e radicata al libro del Levitico. Allora attenzione, il libro del Levitico, cioè il terzo libro del Pentateuco, è il testo normativo per eccellenza, cioè contiene una normativa spesso asfissiante, ma molto interessante, curiosa, persino buffa, e anche assai sensata, però, quando per esempio codifica le regole igieniche attribuendole a Dio, perché attenzione, perché le regole igieniche che salvano la vita e quindi sono orientate verso il creatore della vita, quindi bisogna lavarsi in un certo modo, mica tanto, dice il libro, perché non si può sprecare l'acqua soltanto per farsi tante docce tutti i giorni. Cioè, però in modo mirato, senza sprecare l'acqua, dice così, ed è importante oggi tutto questo. Attenzione, perché oggi assume, oggi nel momento in cui stiamo consumando tutte le risorse della terra, il libro del Levitico assume un tono, è necessario andare a leggerlo, a rileggerlo, perché tutta una serie di norme non sono più tanto arcaiche. Erano arcaiche nel momento del boom, quando noi scalacquavamo nei paesi lì. Adesso c'è tutta una serie di questioni che sono morali, a questo punto diventano morali, entrano in gioco. Quindi beh, andate a sfogliarlo, quindi il testo del Levitico è formato da 27 capitoli. Guardate, leggete i titoli dei vari capitoli per farvi un'idea sulle norme di cui si chiede il rispetto, e farete delle scoperte interessanti, non tanto. Ora, io mentre preparavo questo itinerario sono stato ancora una volta attratto dai testi dei capitoli del libro del Levitico che vanno dall'11 al 15, dove si parla delle istruzioni su quel che è puro e su quel che è impuro, perché sono molto significative. Ora, nel libro del Levitico, no, sono molto significative, a volte aprendo il frigorifero, dimenticandosi tutta una serie di cose dentro, per cui o ammuffiscono o tarlano, per cui bisogna fare tutta una serie di rituali oppure riflettere sul fatto che non si possono sprecare le cose. Nel libro del Levitico emerge una ferrea regolamentazione che stabilisce principi di priorità. Attenzione, torniamo sul nostro sentiero per quello che dice Paolo. Quello che dice Paolo rivolto a Pietro e a Giacomo, rivolto a quelli di Gerusalemme. Cioè, chi è il primo ad avere un certo diritto? Chi è il primo a dover rispettare un certo dovere e quindi a dover dare il buon esempio? No, questo stabilisce anche il libro del Levitico. Ora Paolo spiega che Giacomo, il fratello del Signore, e Simone, al quale il Signore ha dato il nome di Pietro, litigano tra loro, e dice: ma perché litigano? Beh, litigano per stabilire a chi dei due il Signore è apparso per primo, e si agitano in questo senso perché vogliono stabilire un principio di priorità secondo il libro del Levitico. No, non è che litigano perché sono cattivi o perché si vogliono male, poi litigano, si prendono anche a pietrate, però c'è un motivo, no, che hanno in mente e che è legato alla legge, tutti e due hanno in mente questi personaggi o questi gruppi, no? Per cui cioè, per risolvere, vogliono risolvere secondo i canoni stabiliti dal Levitico, cioè secondo la legge, il problema dell'eredità, cioè il problema dell'eredità di Gesù, perché il Levitico stabilisce tutta una serie di di casi, di temi sull'eredità, per esempio, libro, no, è un libro di legislazione, e cosa volete che fa? Stabilite delle regole perché la gente non si ammazzi, perché si divida le cose secondo un criterio, no? Stabilendo delle priorità, no? È chiaro. Ora, guardate, l'eredità di Gesù, non quella materiale, perché Gesù è morto nulla tenente, ma la sua eredità profetica, anche di quella si parla nel libro del Medici. Cioè, chi deve ereditare il rabbinato di Gesù? Cioè, chi continua ad incarnarsi lo spirito profetico di Gesù, la sua intelligenza profetica? Ora, Paolo, nel testo della Lettera dei Galati, e vedete, noi stiamo predisponendo delle chiavi di lettura, affronta tra le righe questo tema e allude al fatto che lui comprende la mentalità legalista di Pietro e di Giacomo, ma non la condivide. Non la condivide perché il suo pensiero, influenzato dalla cultura ellenistica, lo porta ormai a superare quell'antico, ormai per lui, vincolo normativo. No? E allora che cosa fa Paolo? Paolo utilizza le notizie che lui ritiene utili e trasforma la cosiddetta diatriba ereditaria di quelli di Gerusalemme in una serie di significative questioni che codifica sotto forma di dialogo platonico e comincia a sviluppare la sua idea sulla risurrezione, sulla Anastasia, perché in proposito non è riuscito a sapere nulla. Allora, siccome anche sulla risurrezione come sulla nascita non è riuscito a sapere nulla, allora dice, beh, che si può fermare qui la storia della salvezza? Ma neanche per soli. Anzi, bisogna dargli delle basi culturali molto forti. Perché? Ma perché così ha voluto il Signore che la storia della salvezza non fosse attaccata alla cronaca, ma fosse un esercizio intellettuale, un investimento in intelligenza. Attenzione, intelletto in greco, nel greco ellenistico, corrisponde alla parola pneuma, che è lo spirito. Voi quando sentite, tutte le volte che nella letteratura dei Vangeli sentiamo usare la parola spirito, si fa riferimento a un investimento in intelligenza. Attenzione, quali sono i doni infatti dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto attraverso la cresima? Sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timore. È chiaro o no questo? Perché se no noi brancoliamo nel buio, pensiamo che lo Spirito sia una specie di bacchetta magica che ci arriva sulla testa, ci fa diventare gli unti del Signore, ma non è così. Cioè, lo spirito è il nostro investimento di intelligenza indirizzato verso l'idea del bene, secondo il concetto platonico. Ecco, questo è, no? Quindi tutte le volte che noi ragioniamo di spirito, vuol dire che facciamo un ragionamento in cui facciamo un passo avanti sulla storia della salvezza, del cambiamento, della trasformazione di questo mondo, nel mondo in cui viviamo, in qualche cosa di umano, di vivibile, di divino persino, no? Ora, quindi ragioniamo su questi termini, che sono termini poi paolini per eccellenza. Quindi Paolo sulla risurrezione fa questo investimento. Quelli di Gerusalemme, Pietro e Giacomo, ognuno per proprio conto, hanno trattato Paolo piuttosto male, Lui incassa, ma come sappiamo è piuttosto suscettibile di carattere, quindi lancia loro una sfida che lui chiama sfida costruttiva, no? E decide di mettersi anche lui tra quelli a cui il Signore ha risorto e ha fatto bene. Se la carta d'identità deve essere quella di aver avuto un'apparizione del Signore risorto, va bene, allora il Signore risorto, lo ha fatto anche a me, no? E difatti Paolo è molto esplicito quando scrive le lettere, infatti lo racconta più volte in modi diversi, questo suo, in modo mitico secondo il Midrash. Ma attenzione, l'apparizione del risorto a Paolo non è una visione caduta da cavallo, cioè come vengono poi, è una profonda riflessione introspettiva che tutti dobbiamo fare. Perché se no, mentre noi aspettiamo la visione, siamo lì fermi, no? E altri governano. Noi siamo lì, no? Aspettare che arrivi. E no, bisogna che anche noi facciamo un esercizio introspettivo come ha fatto Paolo. Troppo facile sarebbe stato avere una visione, no? Attenzione, troppo facile e alienante, perché è una visione che toglie la libertà. A quel punto lì uno non è più libero di scegliere quale strada prendere, no? E Paolo ci tiene a dire invece che lui fa delle scelte libere, cioè delle libere scelte in cui ci mette qualcosa di suo, no? In cui ci gioca la sua vita, no? Sopra. E difatti è così, difatti è così. E quindi nella sua indagine a Gerusalemme, ricordiamoci che Paolo se ne intende di magistratura perché ha lavorato per il Sinedrio da magistrato, Paolo non riesce a sapere nulla di quell'avvenimento che poi si chiamerà della passione, della morte, della risurrezione di Gesù, però acquisisce un dato fondamentale, capisce che l'imprimatur per essere considerato un apostolo, cioè un inviato speciale, un promotore culturale, si acquisisce se si è stati testimoni dell'apparizione del risorto. E Paolo decide di dichiarare che il Signore risorto è apparso anche a lui, perché vuole innescare una polemica, cioè vuole che abbia inizio una discussione in proposito, cioè vuole poter affermare che nonostante il Signore sia apparso anche a me, attenzione al ragionamento che fa Paolo, io non voglio partecipare alla spartizione dell'eredità, perché, scrive Paolo, non è possibile ereditare lo spirito del Signore per legge. E allora i doni dello Spirito Santo non arrivano per legge, arrivano per grazia del Signore stesso, dirà poi Paolo e vedremo questo concetto, gratis data, dati gratuitamente. Ora, il Signore risorto, scrive Paolo, attenzione perché lui qui fa un ragionamento di tipo platonico alla Socrate, perché ha una certa esperienza Paolo dei dialoghi di Platone, lo sappiamo, ha studiato in scuole neoplatoniche, c'erano in tutte le ecclesie i neoplatonici. Il Signore risorto mi è apparso, attenzione perché Paolo usa il termine epifaneim, cioè si è manifestato in me, quindi il termine preciso quando dice mi è apparso vuol dire che si è manifestato in me, cioè io ho fatto una scelta e il Signore si manifesta se tu fai una scelta. Si è manifestato in me non perché io diventassi erede, cleronomo, attenzione a questa parola greca in cui c'è la parola clero, ma la studieremo in strada facendo questo concetto di Paolo, perché contesta fortemente di essere, di voler ereditare, quindi di diventare clero, e questo è, poi, è sempre stato in, una spina nel fianco poi per la struttura della Chiesa, questo fatto. Quindi non perché io diventassi erede, cleronomo, ma è successo che quando io mi sono sentito un uomo nuovo, allora ho capito che Gesù era davvero risorto e quindi anch'io mi sono sentito erede. Ecco quando è successo. Cioè, quando io ho deciso di fare una scelta e ho visto che facendo questa scelta mi sentivo meglio, perché la mia vita era spesa per una causa che ritengo giusta, no? di trasformare. Ecco che allora ho sentito che il Signore è risorto. Attenzione, perché questo è un ragionamento molto importante, no? Quindi rivolto alla presa di coscienza di ciascuno, che non è mitica in questo caso, no? Non è un discorso mitico, è un discorso esistenziale molto preciso di cambiamento. Ed ecco, questo è successo anche a Gesù di Nazareth, quel Gesù, quindi è per quello che Dio lo ha scelto come figlio e lo ha adottato e lo ha fatto risorgere. Quindi, attenzione, perché e Paolo di Tarso da questo punto di vista è fondamentale sul piano dell'esistenzialismo, ed è per quello che le sue lettere sono nel Novecento, nel secolo scorso, sono diventate manifesti dell'esistenzialismo moderno, contemporaneo, soprattutto la lettera ai Galati e la lettera ai Romani. Quindi il Signore risorto mi è apparso, cioè si è manifestato in me, non perché io diventassi erede, ma è successo che quando io mi sono sentito un uomo nuovo, cioè mi sono sentito io risorto, perché ho deciso di cambiare vita, no? Quindi non fare più quello che facevo prima, che era una vita insensata, che non aveva nessun senso, no? Allora ho capito che Gesù era davvero risorto, e allora anch'io mi sono sentito erede, no? Ma e cambia completamente la prospettiva. Da una parte c'è l'eredità in senso quantitativo, dall'altra parte c'è l'eredità in senso qualitativo. Ora Paolo, utilizzando la logica del pensiero ellenistico, vedete, differenzia i piani e attua una distinzione fondamentale. Una cosa è essere dichiarati eredi per legge, cioè aspirando ad acquisire dei benefici materiali, altra cosa è sentirsi eredi in spirito, acquisendo non benefici, ma assumendosi delle responsabilità intellettuali prima di tutto. E di che cosa voi vi sentite eredi? Di chi? Beh, scrivete per quattro righe in proposito, no? Intanto ci pensiamo e diciamo, beh, io mi sento erede di questa tradizione, di questa situazione, o di queste persone, di questi libri, Ora, siamo arrivati nei pressi, ora il sentiero si fa tortuoso, ma siamo in grado di tenere il passo, di un paesaggio intellettuale nel quale, vedete, risalta la parola chiave eredità. Ora, il cosiddetto discorso sull'eredità, noi lo troviamo nel testo della lettera ai Galati, e poi lo troviamo nel testo della lettera ai Romani. Naturalmente si tratta di un discorso assai complesso a causa del linguaggio che Paolo decide di usare, ma non è difficile capire il senso di ciò che Paolo vuole affermare. Io non ho prove, non sono riuscito ad acquisire prove, scrive Paolo, sulla resurrezione di Gesù. So solo che questa è veramente una buona notizia. Soprattutto, scrive Paolo, ho capito perché Gesù è risorto. Cioè, Gesù è risorto non perché diventassimo eredi di un rabbinato, e qui polemizza con quelli di Gerusalemme, ma perché Gesù, risorgendo, è diventata una persona qualitativamente nuova. Ed è questa condizione che ci ha lasciato in eredità, che nel suo nome anche noi siamo già risorti e anche noi siamo diventate persone qualitativamente nuove. Ora, su questo termine nuovo noi dovremmo riflettere, perché ancora una volta questo termine nuovo tira in ballo la concezione verginale delle cose. Cioè, con questo discorso Paolo di Tarso fa emergere nel paesaggio intellettuale dove spicca la parola eredità un termine e un concetto con il quale vuole spiegare il suo pensiero in proposito. Difatti è interessante notare che per definire l'espressione persone qualitativamente nuove, cioè la resurrezione non ci rende eredi ma persone qualitativamente nuove, scrive Paolo. Paolo utilizza la parola partenoi, che significa vergini. Ed ecco che Paolo, che come sappiamo non si è mai posto il problema della concezione verginale di Gesù, come poi farà la letteratura dei Vangeli, dà a questo termine un significato di altra natura, non materiale ma ideale. Ora, per Paolo, filologicamente parlando, il termine verginità definisce uno stile di vita qualitativamente nuovo. Questa affermazione ci costringe a riflettere e a tornare ancora su questo tema, e non ne possiamo fare a meno, perché per dare un significato a questa affermazione paolina, la verginità è uno stile di vita qualitativamente nuovo, quindi non semplicemente il contrario della deflorazione, cioè, dobbiamo compiere un certo percorso piuttosto articolato, dobbiamo camminare su un sentiero tortuoso, ma il sentiero c'è. Perché la verginità, secondo Paolo, non è semplicemente e meccanicamente il contrario della deflorazione? Beh, la nostra riflessione parte da un dato che non abbiamo per il momento messo in evidenza in relazione alla domanda che ancora una volta ci siamo poste e posti all'inizio di questo itinerario: che cosa si sa di Gesù nelle ecclesie? Guardate sul punto 2 del repertorio. Al tempo di Paolo di Tarso, negli anni 50 e 60, come abbiamo studiato negli itinerari scorsi, non si è ancora sviluppata l'idea della concezione verginale di Gesù, ma nelle ecclesie circola la notizia che Gesù di Nazareth aveva fratelli e sorelle, cioè circola la notizia che Gesù ha avuto una madre feconda che ha partorito 7 figli. In greco, per definire il fratello di Gesù, viene usato il termine adelphoi, un termine che traduce proprio il concetto di fratello carnale. Adelphoi sono i figli della stessa madre. A Filadelfia, dove si scrive la Costituzione americana, no? Cioè, sono i figli della stessa madre. Vedete che le parole poi viaggiano anche in età contemporanea. Voi sapete che questa situazione, quando ha preso il sopravvento la concezione verginale di Gesù, è stata un po' mascherata, no, nel corso dei secoli. Cioè, e difatti i fratelli di Gesù adelphoi sono diventati cugini, no? Anche se il significato dei termini non torna, perché in greco cugino si traduce anexios. E gli autori della letteratura dei Vangeli si sarebbero serviti di questa parola, anerzioli, cioè se fossero stati davvero dei cugini quelli lì. Ma noi sappiamo che nella cultura dell'ebraismo una donna è benedetta da Dio quando è feconda e partorisce molti figli, e al tempo di Paolo, negli anni 50 e 60, questa idea è diffusa nelle ecclesie proprio in relazione al tema della nascita di Gesù. Questa idea è diffusa negli anni 50 e 60, la cultura greca, orfico-dionisiaca, non fa sentire ancora il suo influsso preponderante, e la corrente gnostica del cristianesimo non si è ancora affermata. C'è una corrente gnostica, ma è tipicamente ellenista, poi la studieremo il prossimo anno, ma... Ora, sul tema del confronto tra fecondità e verginità, il divario è ancora netto a vantaggio della cultura ebraica, e la corrente dionita rifiuta il fatto che nella cultura greca, nelle opere di Esiodo, per esempio, essere per una donna endios, che vuol dire sempre pregna, sia una maledizione. Cioè, per cui, e Dio lo usa in termine pregativo questo, no? Cioè, una maledizione per le donne, quello di essere sempre in stato interessante, come si dice, sia una maledizione. Cioè, per cui, come sappiamo, le idee dell'Olimpo sono vergini. Lo stesso Zeus, le figlie e i figli, lui se li partorisce da solo, no? Ora, il ventaglio di parole che fanno riferimento al termine verginità, cioè, è molto ampio, attenzione. Cioè, quali di queste parole, non più di tre, mettereste per prima accanto alla parola verginità? Purezza, innocenza, candore, castità, integrità, innocenza, ingenuità, freschezza, rettitudine, lealtà, sincerità, onestà, stima, reputazione. Vedete che c'è un ventaglio molto ampio di significati. Beh, scegliete, scrivete. Non è facile scegliere, ma non siamo qui a fare cose facili. C'è sempre stato un animato dibattito sul fatto che intorno alla verginità di Maria si sia costruito un dogma, cioè un punto fermo. Guardate, questo argomento non può essere circoscritto in un dogma, in un punto fermo, perché questo tema, soprattutto questo tema, ha un valore culturale che, come sappiamo, si è formato attraverso un percorso storico intellettuale complesso e di grande interesse. Noi sappiamo che è necessario spiegare, Don Milani dice che bisogna alfabetizzare per evangelizzare, che la storia della salvezza passa attraverso un processo intellettuale di integrazione tra due culture diverse, quella ebrea e quella greca, che sono per molti aspetti aporetiche, cioè in contraddizioni tra loro. Quindi è necessario imbastire un sofisticato esercizio di conciliazioni, di conciliazione degli opposti, cioè corteggiare il paradosso, come dice qualcuno. Ora, nella lettera ai Romani e nei testi del Vangelo secondo Marco e del Vangelo secondo Matteo, Maria appare soprattutto come una donna benedetta da Dio perché è feconda. E in ambiente Dionita circola la notizia che sia madre di almeno 7 figli. E proprio per questo è degna di essere la madre del Signore. Cioè, noi sappiamo, perché lo abbiamo studiato, abbiamo governato questo tema nelle sue linee fondamentali, che nel testo del primo capitolo del Vangelo secondo Matteo l'autore inserisce quella famosa citazione tratta dal libro di Isaia capitolo 7 versetto 14 per poter definire la figura di Maria con l'attributo olimpico tipico delle dee greche della verginità, secondo il pensiero della corrente gnostica che sta portando la dottrina del cristianesimo sempre più vicina alla cultura greca. Con il primo capitolo del Vangelo secondo Matteo, come abbiamo studiato, ha inizio negli anni Ottanta un complesso e straordinario itinerario, perché ci permette di capire bene come si sviluppa e come si evolve lo stile letterario del Midrash, del racconto cerimoniale, in contesto ellenistico. Ora, l'itinerario dell'iperdulia, cioè della divinizzazione di Maria, porta gradualmente, nel corso di circa due secoli, alla conciliazione di due estremi. L'ultimo passaggio letterario di questa operazione, perché ormai dobbiamo dirlo, cioè che conduce Maria attraverso i testi del Vangelo secondo Matteo e del Vangelo secondo Giovanni, così come abbiamo studiato, a diventare una vergine feconda, paradosso, ma sui paradossi si basa poi la potenza del pensiero, è contenuto nel testo di quello che viene considerato il più celebre dei Vangeli apocrifi, il protovangelo di Giacomo. Quindi questa operazione comincia nell'epistolario di Paolo di Tarso in modo larvato, prosegue nei testi canonici della letteratura dei Vangeli. Poi però i testi canonici della letteratura dei Vangeli non osano fare un passo che sia, come leggeremo, così ginecologico, di constatazione proprio da visita ginecologica, per cui la verginità di me. E quello viene affidato agli apocrifi che non sono canonici. che fanno parte di una tradizione di religiosità popolare, perché l'operazione intellettuale sta nei testi canonici e non a caso quei testi lì sono diventati canonici, perché mettono ben in evidenza l'operazione intellettuale, non il racconto mitico. Il protovangelo di Giacomo, guardate sul punto 3 del repertorio, guardate la letteratura dei Vangeli apocrifi. Ora noi su questo tema molto interessante abbiamo solo il tempo per dare alcune indicazioni in funzione della didattica della lettura della scrittura. Ciascuno di noi poi può approfondire questo argomento per proprio conto, perché trovate in biblioteca i Vangeli apocrifi, sono stati raccolti in tante edizioni. Ebbene, questa letteratura straordinaria si forma sulla scia dei Vangeli canonici con la creazione di favolose leggende scritte con lo stile ellenistico del nascente genere letterario del romanzo. Ora, guardate, la parola greca apocrifo letteralmente significa segreto, nascosto, ma più che altro riservato, perché quel testo, cioè, esprime il pensiero di una certa comunità, cioè di un certo gruppo di persone che disegna una particolare icona di Gesù. Cioè, con la letteratura apocrifa le icone di Gesù si moltiplicano. Ora, mentre i testi dei Vangeli canonici, noi possediamo quattro testi canonici, no? Marco, Matteo, Luca e Giovanni, rappresentano o dovrebbero rappresentare, perché in realtà sono quattro modelli che si diversificano, lo sappiamo, dovrebbero rappresentare la regola per tutti o per gruppi molto ampi, perché la parola canon in greco significa righello per misurare e stabilisce una misura valida per molti. L'apocrifo invece è un testo riservato ad un piccolo gruppo particolare. Ora, noi possediamo 35 testi apocrifi, li trovate in biblioteca, sono divisi a seconda delle loro diverse caratteristiche. Ne abbiamo parlato già negli anni scorsi molte volte degli apocrifi. Questi testi scritti dopo i Vangeli canonici, cioè dal secondo al quarto secolo, da autori anonimi, sono una delle testimonianze più vive del cristianesimo delle origini e del cristianesimo popolare, della religiosità popolare. In questi testi i primi gruppi di cristiani riversano il loro bisogno, anche un po' ingenuo, di conoscere tutto ciò che i Vangeli canonici non hanno detto di Gesù. Cioè, gli apocrifi raccolgono tutta la tradizione leggendaria sull'infanzia di Gesù, sulla storia dei suoi genitori, sui prodigi che accompagnano la sua vita, sui misteri che seguono la sua morte, cioè mettendo in gioco, sviluppandole in modo leggendario, la storia di molti personaggi collaterali, no? Giuseppe il Falegname, Nicodemo, Giuseppe d'Arimattea. Guardate, c'è un ciclo anche su Pilato, e noi lo abbiamo detto all'inizio di ottobre, quando, vi ricordate? Sono passati un po' di mesi, ma quando siamo partiti per questo viaggio, nel momento in cui abbiamo letto il racconto intitolato Il procuratore della Giudea di Anatole France, pubblicato nel 1902, abbiamo detto, beh, c'è Pilato, c'è un ciclo di Vangeli apocrifi anche su Pilato e sulla moglie di Pilato. I testi degli apocrifi, sono eccezionali dal punto di vista letterario, perché sono stati elaborati con una fantasia ricca di tutta la cultura orientale dell'ellenistica, poi sono permeati dall'idea che qualcosa di nuovo sta accadendo, qualcosa di nuovo sta sorgendo sulla decadenza del mondo antico, che ormai comincia ad essere superato. C'è questa idea del superamento di un'era, comincia un'altra era. Ecco che la bellezza artistica, poetica di questi testi si mescola alla forza creativa che viene dalla volontà del cambiamento, e questa amalgama fa degli apocrifi un capolavoro della letteratura ellenistica, di cui la scuola consiglia la lettura o la rilettura. Ma ora dobbiamo almeno di uno, soprattutto di quello che stiamo citando ora. Ma ora dobbiamo puntare la nostra attenzione appunto sul testo del proto Vangelo di Giacomo, un testo bellissimo che lo si trova di solito collocato al primo posto nelle raccolte dei Vangeli apocrifi. E guardate, il proto Vangelo di Giacomo è, bisogna dire qualcosa così, è un testo da leggere ora proprio perché lì si conclude tutto questo, questa riflessione che abbiamo fatto sul tema della verginità, sul quale dobbiamo riflettere in funzione dell'epistolare di Paolo di Tarso, della visione diversa che ha Paolo, ma poi dalle sue riflessioni poi nasce la letteratura dei Vangeli, quindi tutto questo, no? Il proto Vangelo di Giacomo è un'opera formata da tre testi diversi ricuciti insieme. Cioè la prima parte contiene una leggenda sulla vita di Maria di Nazareth. La seconda parte è formata da un racconto in cui Giuseppe cerca una levatrice e questa persona competente constata la verginità di Maria. Ora, la terza parte racconta la frase degli innocenti, l'uccisione del sacerdote Zaccaria. Poi all'interno ci sono. Ora, il testo del protovangelo di Giacomo è stato scoperto, attenzione, perché facciamo un po' di filologia, come si fa? No. Dico. È stato scoperto in un codice medievale ed è stato intitolato così in età moderna, protovangelo di Giacomo, da un umanista che si chiama Guillaume Postel, che lo ha scoperto, cioè lo ha trovato, lo ha tradotto in latino dal greco e lo ha pubblicato a Basilea nel 1552. Guardate, su questo personaggio, che è Guillaume Postel, 1510-1581, voi potete fare una piccola ricerca utilizzando l'enciclopedia o la rete. Guardate, è interessante conoscere questo personaggio, perché sono personaggi che incontriamo per strada per vari motivi come questo, motivi filologici e di cui dobbiamo. Guardate, poiché l'autore del codice dice di chiamarsi Giacomo, l'autore del codice che Postel sta studiando, Postel utilizza questo dato per attribuire idealmente questo scritto a Giacomo il minore, il fratello del Signore, secondo la lettera ai Galati di Paolo di Tarso. E siccome Giacomo, secondo la tradizione, è morto a Gerusalemme prima dell'anno 62, Postel chiama questo scritto protovangelo perché dovrebbe essere precedente a tutti gli altri scritti della letteratura dei Vangeli. Naturalmente sappiamo che non è così, forse lo sapeva anche Postel, ma che era un personaggio che però anche lui voleva strumentalizzare delle cose perché aveva un progetto, aveva un buon progetto, e quindi le sue operazioni culturali, le sue strumentalizzazioni sono giustificate. Naturalmente l'analisi linguistica dice che questo testo è stato scritto nel IV secolo e la parola più significativa che emerge in questo, in questo testo è il termine Theotokos, che vuol dire la genitrice di Dio, ed è rivolto a Maria di Nazareth. E noi sappiamo che questo attributo Theotokos nasce e porta quasi a termine il processo di divinizzazione di Maria proprio nel IV secolo, cioè con i primi concili ecumenici. Quindi il testo del protovangelo di Giacomo è un testo poetico, quindi di sapienza poetica e ellenistica, i cui racconti ricchi di particolari leggendari sono entrati nella tradizione della cristianità, perché i Vangeli canonici sono avari di particolari, perché non sanno nulla, no? e non vogliono inventare nulla, se no fare operazioni di carattere filologico per giustificare situazioni dottrinali, no? Quindi è chiaro. E i credenti invece si sente sempre il bisogno, no, di dare sfogo alla propria immaginazione, no? Questa idea che Maria
partorisca così, senza una levatrice, dentro un buco scavato nella terra, cioè non è mai andato poi perfettamente a genere, sì, va bene, ma quel racconto lì non era un racconto, il racconto dei Vangeli canonici è un midrash, no, cioè accenna appena situazioni, e la cronaca non interessa a quei tempi, no? Interessa la dottrina, no? L'elemento apologetico, l'elemento pastorale. Qui invece si vuole scendere in particolari che poi diventano biblici anche questi. Guardate, la scuola consiglia la lettura o la rilettura del testo del proto Vangelo di Giacomo, guardate, che ha dato spunto a molte altre opere figurative, letterarie, teatrali, cinematografiche, canore, no? Sapete che persino De André insieme a Hubbola ha scritto un Don Plain a suo tempo di canzoni che derivano dalle leggende che sono in questo proto-vangelo di Giacomo, e diciamo che è la cosa più conosciuta, quella più debole, devo dire, perché ma comunque c'è di tutto, ecco, abbiamo c'è di tutto nell'ispirazione che arriva di lì, ecco. E
ma nel campo di un pensamento si raccontavano queste volte
nei campi di concentramento? Non lo so, sembra che sia stato molto difficile raccontare. Evidentemente nei campi di concentramento la cultura biblica, no? E la cultura della letteratura dei Vangeli diventa un punto di riferimento, no? E quindi è chiaro che, ma sempre, in tutte le situazioni drammatiche dove non ci sono mezzi a disposizione, emerge quello che noi abbiamo in testa, e per gli ebrei che erano in campo di concentramento, quello che avevano in testa era soprattutto la letteratura biblica. Si facevano anche la domanda di come mai siamo finiti così, cioè questa è, no? E quindi evidentemente, no? D'altra parte la letteratura biblica nasce in esilio, cioè nasce in prigionia, e quindi è così la letteratura dei Vangeli, no? A cominciare dalle lettere di Paolo si trova molto spesso in galera o agli arresti domiciliari per tutta una serie di motivi e quindi è chiaro che noi abbiamo preso in considerazione i Vangeli apocrifi e il testo del proto Vangelo di Giacomo per leggere il brano in cui troviamo l'ultimo tratto dell'itinerario che porta alla codificazione dell'idea della concezione virginale di Gesù. Su questo tema, fino all'inizio del secondo secolo, gli autori dei Vangeli canonici erano stati molto cauti. E quest'ultimo tratto di fatti si trova fuori dal canone. No. E allora leggiamo. Leggiamo che cosa scrive l'autore, uno degli autori del proto Vangelo di Giacomo. La levatrice uscì dalla grotta e si imbatté in lei Salomè, ed ella le disse: Salomè, Salomè, ho da raccontarti un fatto straordinario. Una vergine ha partorito in modo contrario alla sua natura. Ma Salomè rispose: come è vero che vive il Signore mio Dio, se non introdurrò il mio dito ed esaminerò la sua natura, non crederò mai che una vergine abbia partorito. Allora la levatrice entrò e disse a Maria: mettiti giù per bere, poiché c'è intorno a te una non piccola discussione.
c'è una intorno a te, una non piccola discussione, questo no, è molto esplicativo, e c'è stata una grande discussione su tutto questo e continua ad esserci, no, vedete, ora, e Salomè introduce un dito nella natura di lei, c'è una visita ginecologica, e mandò un urlo e disse: maledizione alla mia impietà e alla mia incredulità, poiché ho messo alla prova il Dio vivente. Ora, abbiamo citato Julien Postel, il quale ha insegnato greco, ebraico e arabo all'Università di Parigi, poi ad un certo punto della sua vita a Roma si è fatto prete, è stato gesuita per un certo periodo di tempo, poi dopo essere passato da Venezia, qui guardate, qui a Venezia ha vissuto una singolare esperienza, andate a cercare notizie su questo perché ora non possiamo raccontare tutto, è emigrato in Medio Oriente, dove nel 1548, dopo aver constatato moltissime affinità tra la letteratura dei Vangeli apocrifi e la letteratura del Corano, ha teorizzato e predicato la conciliazione tra cristiani e musulmani l'integrazione, e nel 1549 torna in Italia per illustrare il suo progetto. Lui si fidava, ma viene arrestato dall'Inquisizione. Ora, se continuate voi ad informarvi su che fine ha fatto questo saggio umanista, spesso quando si è troppo saggi si finisce in manicomio, ma andate a studiare, a cercare. A questo proposito, su ispirazione di Julien Postel e in funzione della didattica della lettura e della scrittura, cogliamo l'occasione per informarci su come la pensa nel VII secolo la letteratura del Corano, cioè un territorio sul quale noi abbiamo viaggiato nell'anno 2002-2003 e sul quale torneremo a viaggiare a suo tempo, perché guardate come la pensa la letteratura del Corano a proposito di Miriam, cioè di Maria Vergine, e di Isa, cioè Gesù Messia, perché questi personaggi nella letteratura del Corano sono trattati così, con queste caratteristiche. Leggiamo un passo dalla sura terza, sapete, il Corano è diviso in sure, ma poi quando attraverseremo l'età di mezzo ci ritroveremo in mezzo alla cultura del Corano, quindi riprenderemo questo tema che è molto è in linea con la letteratura dell'Antico Testamento. Se non ci fosse la letteratura dell'Antico Testamento non ci sarebbe stato il Corano, se non ci fossero stati i Vangeli apocrifi non ci sarebbe stata la formazione di Mohammed, quindi queste questioni bisognerebbe che emergessero di più. La sura terza, che è intitolata la sura della famiglia di Inram, leggiamola, quindi leggiamo una serie di versetti. Nel nome di Dio clemente e misericordioso, quando gli angeli dissero: o Maria, il Dio ti ha prescelto, ti ha reso pura e ti ha preferito su tutte le donne del mondo, o Maria, obbedisci al tuo Signore, inchinati insieme a quelli che si inchinano, o Maria, il Dio ti annuncia il suo Verbo, il cui nome sarà il Messia, Gesù figlio di Maria, eminente in questo mondo e nell'altro, uno di quelli che sta vicino a Dio, parlerà agli uomini nella culla e adulto e sarà uno dei buoni. Disse Maria: Signore, io avrò un figlio e nessun uomo mi ha toccato? Rispose l'angelo: in questo modo Dio crea quel che vuole, decisa una cosa dice sì ed essa è. Dio insegnerà a Gesù il libro e la sapienza, il Pentateuco e il Vangelo. Egli sarà suo inviato ai figli di Israele. Sono venuto a voi, dirà, con un segno da parte del vostro Signore. Vi formerò di creta la forma di una colomba, vi soffierò sopra e sarà viva, col permesso di Dio. Guardate, in molti Vangeli apocrifi si racconta che Gesù fa gli uccellini di creta, poi li soffia e li fa volare via. C'è anche una forma di colomba, lo spirito, no? Guarirò il cieco e il lebbroso, risusciterò i morti, col permesso di Dio vi dirò che cosa dovete mangiare e che cosa accumulare nelle vostre case. Tutto questo sarà un segno per voi se siete muslim, credenti. Qui c'è la parola musulmana, che noi oggi usiamo come un termine che muslim vuol dire credenti, se siete credenti, come dice la letteratura dei Vangeli, quando nelle lettere di Paolo, quando parla ai credenti, usa la stessa terminologia. Sono venuto per confermare il Pentateuco rivelato prima di me, per rendervi lecite cose già voi vietate, con un segno da parte del vostro Signore. Temete dunque Dio ed ubbiditemi. In verità Dio è il mio Signore e il Signore vostro, adoratelo, e questo il resto sentiero. Ora, sulla letteratura del Corano torneremo a suo tempo durante l'età di mezzo. Avete visto che questa letteratura sembra di leggere il testo di un Vangelo, ma amplificato addirittura, per come si parla di queste persone, no? Di Miriam e di Isa, che sono persone che vengono divinizzate nella letteratura del Corano. E ora torniamo sul sentiero tortuoso che stiamo percorrendo. Ora, nel testo del Protovangelo di Giacomo, scritto nel IV secolo, viene messa in atto quindi la conciliazione degli opposti. Vedete, Maria è feconda ed è benedetta da Dio perché partorisce la donna ebrea, ma, meraviglia delle meraviglie, la levatrice che ha assistito al parto e Salomè, una donna da prima incredula, constatano e proclamano la sua verginità, il suo essere sempre vergine, come lo sono le divinità femminili dell'Olimpo. Ed ecco che una donna ebrea feconda è vergine come una dea greca. Ora, questa affermazione, una vergine è feconda, che contiene due termini in contraddizione, permette l'elaborazione di una riflessione significativa. Se una donna feconda è vergine, allora la verginità è un concetto fecondo. E quindi verginità non significa, tanto per un uomo quanto per una donna, astenersi da rapporti carnali. Questa è la castità, è un'altra cosa, ma significa che tutti i rapporti comunicativi, tutti i gesti diventano partenoi, nuovi, vergini, dice Paolo, nuovi. Cioè, lo stato di verginità è un continuo esercizio di rinnovamento, cioè una durevole disposizione alla novità. E non lo stava già facendo Paolo di Tarso questo discorso negli anni 50, prima che si mettesse in moto l'itinerario della concezione verginale. Ebbene, forse Paolo oggi direbbe che non c'era bisogno di arrivare a forzare la mano alla natura sul tema della nascita di Gesù, perché la condizione verginale corrisponde alla novità insita nella buona notizia della risurrezione di Gesù. Paolo media tra le culture utilizzando come bussola la buona notizia della risurrezione di Gesù. Con la risurrezione, la Anastasia, tutti i rapporti interpersonali sono cambiati, tutti i rapporti umani di comunicazione, tutti i gesti sono diventati verginali, nuovi, nuovi. Guardate sul punto 4 del repertorio. Paolo utilizza la parola partenos, vergine, in modo da valorizzarne tanto l'aspetto ideale quanto la vicinanza che questo termine ha con l'idea della fecondità. E difatti, nella sua etimologia, questo termine significa trovarsi in una nuova condizione. Difatti, l'avvento del ciclo mestruale, no, conduce una bambina dentro ad una nuova condizione, cioè diventa una fanciulla feconda. Quindi c'è una condizione, un cambiamento di condizione, no? Molto evidente. E la condizione nuova, in greco la condizione catastasis parthenosis, cioè la condizione nuova, stiamo citando la prima lettera ai Corinti, che si è venuta a creare per il fatto di essere stati rinnovati dalla risurrezione di Gesù, è feconda perché siamo stati ripartoriti come persone nuove, vergini. Nel testo della prima lettera ai Corinti si legge catastasis parthenosis, che esteriosis, cioè catastasis in condizione, parthenosis di verginità, di novità, che è esteriosis di libertà. Ora, traduciamo in modo che il senso di questa sentenza risulti comprensibile. Se volete essere persone libere, dovete vivere in una condizione di novità, di verginità. Per Paolo, cioè, la libertà non è fare quello che si vuole. La libertà è darsi da fare per costruire delle regole con le quali si possa vivere in una condizione di novità, in una condizione quindi verginale. Per Paolo l'idea della verginità quindi corrisponde all'esercizio di rinnovarsi continuamente, e nel testo della prima lettera ai Corinti perde la pazienza e di fronte a tutte le beghe che noi abbiamo già studiato, no? A suo tempo questo argomento in autunno, no? E tutte le beghe che si sono ricordate nell'ecclesia di Corinto inveisce, cioè si indigna scrivendo, e allora comportatevi di conseguenza, rinnovatevi, è inutile che mi veniate a chiedere se si può far questo o far quello. E alla fine, esasperato, visto che non sono in grado di recepire il suo discorso di rinnovamento, cioè della novità insita nella buona notizia della risurrezione di Gesù, è costretto a manifestare la sua idea su tutta una serie di comportamenti che lui ritiene sbagliati, appartenenti ad una vecchia mentalità affaristica e consumistica. Abbiamo visto quando Paolo inveisce sul sesso, la compravendita del sesso, sullo sfruttamento dei più poveri. È chiaro che sembra pacchettone, ma inveisce perché, cioè, è inutile che mi veniate a dire se si può fare questo o se si può fare quell'altro. Sapete benissimo che questo produce dei danni nella comunità. E quindi è chiaro che ad un certo punto non avete capito niente. No? E così, che cosa vuol dire rinnovarsi? Cioè rinnovare, cambiare il mondo. Ora, nei testi dell'epistolario di Paolo di Tarso c'è un continuo invito a vivere in una condizione di novità, di verginità, per poter essere liberi da ogni condizionamento imposto dal potere politico ed economico. Cioè, leggete dalla prima lettera ai Corinti, versetti dal 29 al 31 del capitolo 7, no? In quale circostanza vi è capitato di dire questa è una novità? Beh, scrivete quattro righe a proposito. Sono state le elezioni, abbiamo detto questa è una novità, non è ancora finita questa itinerario, ma insomma, e ogni tanto si dice, no? Ora, ma il sentiero è tortuoso, abbiamo lasciato in sospeso la notizia che circola nelle ecclesie al tempo di Paolo, negli anni 50, sui fratelli e sulle sorelle di Gesù. Il testo del Vangelo secondo Marco, che è un'opera degli anni 70, al capitolo 6, versetto 3, si parla dei quattro fratelli di Gesù e il testo ne fa i nomi: Giuda, Giuseppe, Simone e Giacomo. Giacomo, quello citato da Paolo nella lettera ai Galati. E si parla delle sorelle. Invece delle sorelle non si fa il nome, le donne insomma non si fa il nome, né si dice il numero, ma visto che se ne parla al plurale ne dobbiamo mettere in conto almeno due. Quindi quattro fratelli più due sorelle più Gesù fanno sette, che è un numero mitico, figli per Maria. E questa è la notizia che circola nelle ecclesie al tempo di Paolo e che entra nei Vangeli sinottici. E poi abbiamo rimosso questa faccenda perché se bisognava mettere in gioco la concezione virginale, allora c'è l'unicità di un personaggio. È chiaro, però noi tutti questi elementi noi li dobbiamo mettere insieme e li dobbiamo prendere in considerazione, no, in un'ottica che è quella filologica, no? E allora si capisce, no? E soprattutto si impara a leggere. Leggete i versetti 3 e 4 del capitolo 6 del testo del Vangelo secondo Marco. E voi avete fratelli, avete sorelle, ne avete avuto, non ne avete avuto, ne vorreste, e cosa avete da raccontare di quando da bambini abitavate insieme? Ora, scrivete quattro righe in proposito. E purtroppo Giacomo non ha scritto. Se non ci fosse stato Paolo, che capiva l'importanza della scrittura, sarebbe sparito anche lui. Con un guaio, con una grave perdita dal punto di vista culturale, no? Perché il personaggio è citato, però non ha scritto, quindi non fate questo errore di Giacomo, se avete fratelli e sorelle. Scrivete quattro righe in proposito, semplicemente anche dicendo chi sono, se vi siete accapigliate, il testo del Vangelo secondo Marco riporta questo dato che viene anche ripreso dal testo del Vangelo secondo Matteo. Eppure ci siamo poi raffigurati un Gesù figlio unico, no, piuttosto che affratellato, anche se al tempo di Paolo pensare ad una mamma di Gesù con un figlio solo voleva dire considerarla poco feconda e quindi poco benedetta da Dio. Quindi i Vangeli canonici ci tengono a scrivere questo perché vogliono mettere in evidenza il fatto che questa è una donna feconda e quindi benedetta da Dio. Ora, fino a quando Gesù di Nazareth non comincia ad essere equiparato al Logos, cioè alla parola di Dio che si incarna, no? E alla gnosi, cioè alla conoscenza, alla dottrina, ma questi termini poi li studieremo meglio il prossimo anno quando c'è la filosofia gnostica da studiare, che è un concetto, contiene concetti importanti, indipendentemente dall'impatto del cristianesimo, cioè all'interno della cultura greca, si pensa ad una persona che nasce e cresce quindi in una solida famiglia ebrea, solida perché c'è una madre seconda, quindi benedetta da Dio, perché questo ruolo l'Antico Testamento alle donne lo riconosce prima di tutto. Ora, se andate a leggere i versetti 3 e 4 del capitolo 6 del testo del Vangelo secondo Marco, come chiede di fare il punto 5 del repertorio, si scopre che si parla della solida famiglia di Gesù proprio perché lui la sta rinnegando come istituzione. Ed è proprio una caratteristica dei profeti quella di contestare tutte le istituzioni gerarchiche e di potere. Ora, l'autore del testo del Vangelo secondo Marco è Filo Paolino, e le studiose e gli studiosi di filologia pensano che quest'autore, in questo brano, abbia sviluppato il pensiero che emerge nelle lettere di Paolo sul tema della famiglia. Non è la solida famiglia familista che fa diventare più buone e più giuste le persone, ma sono le persone, cioè rinnovate dalla notizia della risurrezione, quindi in stato verginale, che rendono la famiglia modello di vera comunità umana. Quindi di per sé stessa la famiglia, l'istituzione familiare, spesso è un recinto, no? E sono le persone rinnovate che possono costruire delle buone istituzioni. Guardate sul punto 6 del repertorio, nelle ecclesie al tempo di Paolo il fratello carnale di Gesù più conosciuto è Giacomo. Adelphos Kyriei, scrive Paolo, il fratello del Signore. Ora, la figura di Giacomo, oltre che nel testo della lettera ai Galati, dei Vangeli secondo Marco e secondo Matteo, e in relazione al più significativo dei Vangeli apocrifi, il proprio Vangelo di Giacomo, viene citata anche dallo storico Giuseppe Flavio nell'opera intitolata La guerra giudaica e nel testo degli Atti degli Apostoli. Ora, il primo contatto con il testo della lettera ai Galati è bene averlo proprio con le citazioni che vedono Giacomo come protagonista, e così ci si rende subito conto del clima particolarmente effervescente descritto da Paolo in questa sua opera. Paolo cita Giacomo nel capitolo 1 al versetto 19, nel capitolo 2 al versetto 9 della lettera ai Galati. Andate a leggere i primi due capitoli di questa lettera, dove si incontrano queste due citazioni, così cominciate a leggerla, la lettera ai Galati, leggendo frammento per frammento, settimana per settimana, alla fine del percorso uno ha un patrimonio di letture notevole su questi argomenti. Ora, la figura di Giacomo il minore, o Micros, Giacomo o Micros, il fratello di Gesù, bisogna distinguerla, attenzione, da altri due personaggi, due apostoli che portano lo stesso nome, se no facciamo confusione, no? Perché c'è Giacomo il Maggiore, che è uno dei figli di Zebedeo, che è discepolo di Gesù, quello di Santiago di Compostela, per intenderci, ma di questo argomento ne parleremo nei territori dell'età di mezzo, perché... E Giacomo il minore, conosciuto come figlio di Alfeo. Ora, di Giacomo, il fratello di Gesù, le studiose e gli studiosi hanno ipotizzato anche la data della morte, abbiamo detto, avvenuta a Gerusalemme prima dell'anno 62, in circostanze violente, cioè nel corso di uno dei tanti scontri popolari contro il Sinedrio in mano ai Sadducei, e i Sadducei erano collaborazionisti dei Romani. Giacomo muore in uno scontro popolare con l'intromissione dei Romani, che erano loro che tenevano l'ordine. Una morte simile a quella che ha fatto Gesù, quindi. Nel testo degli Atti degli Apostoli si dà notizia della morte di Giacomo e se ne attribuisce la responsabilità a Erode, re fantoccio messo lì dai Romani. Ora, il testo degli Atti tende sempre, guardate, a scagionare i Romani. Perché? Ma perché i cittadini romani diventati cristiani negli anni 90 sono ormai un buon numero e non vanno colpevolizzati troppo i Romani, perché questo processo di acquisizione di persone deve continuare. Ora, Giacomo a Gerusalemme è il rappresentante della famiglia di Gesù che ne vuole raccogliere l'eredità, cioè il ruolo e la funzione del rabbinato. Si parla di lui come di un uomo giusto, ebreo ortodosso, fariseo e dionita, asceta e cresciuto molto probabilmente anche lui nel gruppo di Giovanni il Battezzatore. Giacomo, il fratello minore del Signore, è senza dubbio la guida più autorevole del movimento cristiano dionita a Gerusalemme. Il pensiero di questa corrente si sviluppa e si diffonde anche sul territorio dell'ellenismo, e noi abbiamo incontrato la figura di Apollo, no? O Apollonio di Alessandria, ve lo ricordate? Citato nell'epistolario di Paolo e dal testo degli Atti degli Apostoli, che è un rappresentante di questa corrente. Si capisce che Giacomo interpreta la notizia della risurrezione di Gesù facendo riferimento alla legge di Mosè. Per lui Gesù è un rabbi ebraico che ha predicato non l'abolizione della legge, ma la sua piena attuazione. E anche Giacomo aspetta che Gesù ritorni a ricostituire il regno di Israele, perché quella è l'idea che gli ebioniti hanno, no? C'è una motivazione politica, quindi, precisa. Ora, tra le lettere canoniche, attenzione, nella letteratura dei Vangeli, oltre alle lettere di Paolo, ci sono 7 lettere cosiddette apostoliche o ecumeniche, perché sono documenti che si rivolgono alla Chiesa universale. Ve ne siete accorti? Prendete l'indice della vostra Bibbia e guardate che dopo le lettere di Paolo ci sono una serie di lettere, 7 altre lettere cosiddette apostoliche o ecumeniche. No, ecco. Trovate anche lettere cattoliche scritto, ma cattolicos vuol dire ecumenico, cioè, quindi è lo stesso, hanno un intento pastorale, sono opere di scuola clementina. E voi sapete tutto della scuola ellenistica clementina, e noi sappiamo bene quale ruolo strategico ha avuto negli anni 90 a Roma questa scuola per la formazione della dottrina della Chiesa. Sono lettere che danno delle regole liturgiche, sacramentali e dottrinarie. E è molto bello andare a vedere dove nascono certi motivi. E guardate, queste lettere sono intitolate agli apostoli Pietro e Giovanni. Difatti ci sono 2 lettere di Pietro e 3 lettere di Giovanni. Sono i titoli, poi non è che l'ha scritto Pietro e Giovanni. Ora, e poi sono intitolate a 2 fratelli di Gesù, cioè a Giuda, il fratello maggiore di Gesù, e a Giacomo, Giacomo che tutti conoscete. Ora, la lettera di Giacomo, che la prima della lista, perché Giacomo, il fratello del Signore, continua ad essere considerato molto autorevole della Chiesa di Roma, è significativa perché si presenta anche come se fosse un commento alla lettera ai Romani di Paolo di Tarso, cosa che Giacomo non avrebbe mai fatto, ma no, visto che i rapporti con Paolo quando si sono incontrati erano molto tesi. Ora, però, guardate, leggete la lettera di Giacomo, è formata di 5 capitoletti che stanno in 2 paginette e contiene anche il riferimento di carattere pastorale per l'istituzione del sacramento dell'unzione dei malati, che poi, sempre con il Concilio di Trento, 1563, è diventata, la fine del Concilio, è diventata l'estrema unzione, no? Ecco, se andate a vedere, ecco lì, la legge, è molto bello quella soluzione dei malati, nella lettera di Giacomo, e ora, con il Concilio Ecumenico Vaticano II, è tornata ad essere, secondo il testo della lettera di Giacomo, l'unzione dei malati, Si parla più di estrema unzione, ma si parla di sacramento che tutti possono richiedere per fortificare lo spirito e quindi di conseguenza anche il corpo. Ora, Giacomo, il fratello di Gesù, è un personaggio ben conosciuto nelle Ecclesie, e anche il suo pensiero attraverso i gruppi degli ebioniti che a lui fanno riferimento è ben conosciuto, e di conseguenza non si possono far dire a Giacomo cose che lui non pensa. Perché le studiose e gli studiosi di filologia ci inducono a fare questa affermazione? Guardate, questa affermazione fa parte della strategia che Paolo di Tarso adotta come metodo nella predicazione della buona notizia della risurrezione di Gesù. E Paolo questa strategia la mette in chiaro nel testo della lettera ai Galati, perché Paolo teme che se il messaggio della salvezza non verrà sentenziato nell'ambito della cultura ellenistica, voi sapete che cosa vuol dire, no, e non verrà liberato da tutta una serie di rituali ebraici che lui considera ormai inutili, non potrà avere gambe per camminare e propagarsi nelle comunità. Se si legge il testo della lettera ai Galati possiamo constatare che Pietro risulta essere un personaggio minore rispetto a Giacomo, a cui Pietro sembra sottomesso e di cui sembra aver paura. Cioè, nel capitolo 2 della lettera ai Galati troviamo pesanti parole di rimprovero di Pietro, di Paolo verso Pietro, che ad Antiochia rinfaccia a Pietro di essere sottomesso a Giacomo. Questo è uno degli elementi che fanno di questa lettera un giallo, no? Perché poi noi gli episodi non li conosciamo perché Paolo non li racconta, da per scontato scrivendo che tutti li sappiano che cosa è successo, ma sappiamo cosa è successo. Paolo con la lettera ai Galati lancia quindi una sfida tanto a Pietro, e questo era più facile perché Pietro è più gregario, quanto a Giacomo questo era meno facile perché Giacomo è un leader ed è un leader di una corrente molto forte, no? Pietro e Giacomo, come sappiamo, è Paolo che dà questa notizia, si scontrano per la questione dell'eredità rabbinica di Gesù. È sull'onda di questo scontro che Pietro decide di allontanarsi per breve tempo da Gerusalemme e di emigrare ad Antiochia, poi più in là non va, Pietro, ma poi ritorna a Gerusalemme. Pietro e Giacomo si scontrano, però ideologicamente rimangono molto vicini. Cioè, Pietro è sulla stessa linea d'onda di Giacomo e prende delle decisioni facendo riferimento all'ortodossia ebraica professata da Giacomo e ricusando le proposte di Paolo. Ma leggiamo che cosa c'è scritto nel capitolo 2 della lettera ai Galati. 14 anni più tardi, dopo una rivelazione del Signore, ritornai a Gerusalemme. Vi andai insieme a Barnaba, portando con me anche Tito. Là esposi privatamente alle persone più autorevoli la parola del Signore che annuncio ai pagani. Non volevo che risultasse inutile il lavoro che avevo compiuto, che stavo facendo. Ebbene, neppure Tito, che era con me, benché non fosse ebreo, fu obbligato a sottomettersi al rito della circoncisione. Alcuni intrusi, falsi fratelli, avrebbero voluto farlo circoncidere. Costoro si erano infiltrati tra noi per insidiare la libertà che ci viene da Cristo e per ricondurci sotto la schiavitù della legge di Mosè. Vedete che la situazione è molto complicata. Ma non ci siamo piegati di fronte a questa gente e non abbiamo ceduto neppure per un istante. Dovevamo mantenere salda per voi la verità della parola di Cristo. Del resto, le persone considerate più autorevoli non mi imposero nulla. Per me non ha alcuna importanza chi erano in passato, perché Dio sceglie chi vuole. Lo dice in modo brusco, eh. Il Signore avrà avuto qualche ragione, qui è meno dialogante. Lo ripeto, quelli che hanno autorità dovettero riconoscere che Dio aveva affidato a me l'incarico di annunciare la parola di Cristo tra i non ebrei, così come aveva affidato a Pietro di annunziarla tra gli ebrei. Giacomo, Pietro e Giovanni, che sono considerate le colonne, riconobbero che Dio mi aveva affidato questo incarico particolare e, trovandosi d'accordo con noi, strinsero fraternamente la mano a me e a Barnaba. Fu così deciso che noi saremmo andati fra i pagani ed essi tra gli ebrei. Ci raccomandarono soltanto di ricordarci dei poveri di Gerusalemme, e questo ho sempre cercato di farlo. Qui c'è la storia della famosa colletta, perché quelli di Gerusalemme chiedono dei soldi, e Paolo raccoglie dei soldi per mandarli a quelli di Gerusalemme, nessuna patente si riceve gratuitamente di rabbinato, lo prevede anche il Levitico che si paghi qualcosa. Ma ecco perché, vedete, la lettera ai Galati è una specie di giallo, perché c'è tutta una serie, una situazione molto conflittuale, nella quale Paolo è arrabbiatissimo, vedete, ma quando Pietro venne ad Antiochia, io mi opposi a lui apertamente, perché aveva torto. Prima, infatti, egli aveva l'abitudine di sedersi a tavola con i credenti di origine pagana, ma quando giunsero alcuni che stavano dalla parte di Giacomo, egli cominciò a evitare quelli che non erano ebrei e si tenne in disparte per paura dei sostenitori della circoncisione. Quindi Pietro ha paura di Giacomo, no? E della famiglia di Gesù. Anche gli altri fratelli di origine ebraica si comportarono come Pietro in questo modo equivoco. Persino Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia, ma quando mi accorsi che essi non agivano secondo la parola del Signore, dissi a Pietro in presenza di tutti: se tu, che sei ebreo di origine, ti comporti come uno che non lo è, vivendo come chi non è sottoposto alla legge ebraica, perché poi costringi gli altri a vivere come gli ebrei? Noi siamo ebrei di nascita, non proveniamo dagli altri popoli che non conoscono la legge di Mosè. Eppure noi sappiamo che Dio salva non perché la persona osserva le pratiche della legge di Mosè, ma perché crede in Gesù Cristo. E noi abbiamo creduto in Gesù Cristo per essere salvati da Dio per mezzo della fede in Cristo, e non per mezzo delle opere comandate dalla legge. Nessuno, infatti, sarà salvato solo perché osserva le pratiche dettate dalla legge. Vuole qualcosa di più, dice Paolo. Ora, se noi che cerchiamo di essere salvati da Dio per mezzo di Gesù Cristo cadiamo in peccato, significa forse che Cristo ci spinge a peccare? Non di certo. Significa soltanto che io mi dimostro peccatore perché do ancora valore a una legge che ormai è scaduta. In realtà per me non c'è vita nelle pratiche della legge. Essa non mi riguarda più. Ora vivo per Dio, sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. La vita che ora vivo in questo mondo, la vivo per la fede in Lui che mi ha amato e volle morire per me. Io non rendo inutile la grazia di Dio, ma se fosse vero che siamo salvati perché osserviamo le norme della legge, allora Cristo sarebbe morto per niente. Guardate, questa pagina è esemplare, perché in questo testo emergono con chiarezza, così come se ne presenta Paolo, le tre linee di pensiero del cristianesimo degli albori: la linea filo e dionita di Giacomo e della famiglia di Gesù, la linea cosiddetta ondivaga di Pietro, che secondo Paolo è un pescatore che non sa che pesci prendere, e la linea filo-ellenistica di Paolo, quella che verrà chiamata la linea paolina. Questi sono i tre elementi fondamentali. Naturalmente, come ben sappiamo, a questa situazione di profonda divisione descritta da Paolo nella lettera ai Galati pone rimedio attraverso il passaggio dialettico tra la storia, la leggenda, il mito e la tradizione, la scuola ellenistica clementina, con la composizione del testo degli Atti degli Apostoli, il primo catechismo cristiano, che spiana tutte le contraddizioni, cioè facendo un'integrazione tra tutto quello che può integrare, viene integrato. Ora guardate sul punto 7. Se leggiamo i primi 21 versetti del capitolo 15 degli Atti degli Apostoli,
dove si racconta la riunione o il concilio di Gerusalemme, e li confrontiamo con i primi 10 versetti del capitolo 2 della lettera ai Galati, abbiamo letto, possiamo constatare come gli stessi avvenimenti vengono visti e interpretati attraverso ottiche diverse a distanza di più di 30 anni, naturalmente sono passati 30 anni. Ma il testo degli Atti degli Apostoli trasfigura attraverso il passaggio dialettico tra la storia, la leggenda, il mito, la tradizione, anche la figura di Giacomo, oltre che quella di Pietro e di Paolo. Trasfigura, giustamente. Cioè, a Giacomo il testo degli Atti fa dire parole che contrastano con il pensiero del personaggio storico che Paolo ci presenta nella lettera degli Atti. Per giunta, Giacomo è già morto eroicamente, fatto uccidere da Erode 2 capitoli prima, E quindi, ora, lo stile con cui è scritto il testo degli Atti degli Apostoli, lo sapete, di natura apologetica, e vuole conciliare posizioni contrastanti che avevano creato aspre divisioni 30 anni prima, dagli anni 50, tra i cristiani filo ebioniti di Gerusalemme e i cristiani filo ellenisti di Antiochia, mentre ora, negli anni 90, a Roma, la causa dell'aspra contesa si era ormai attenuata. Ora, su che cosa verteva la discussione negli anni 50 tra Antiochia, dove ci sono i filo ellenisti, e Gerusalemme, dove ci sono i filo ebioniti? In quel tempo, si legge nel testo degli Atti degli Apostoli, alcuni cristiani della Giudea arrivarono ad Antiochia nell'ecclesia e si misero a diffondere questo insegnamento: voi non potete essere salvati se non vi fate circoncidere come ordina la legge di Mosè. Allora, che cosa fanno gli Atti? Fanno prendere la parola a Giacomo, e Giacomo fa un discorso strategico come se fosse Paolo di Tarso a parlare, e dice: io ritengo che non si debbano imporre dei pesi a quelli che si convertono a Dio dal paganesimo, ma si attengano a queste regole, e tra le regole non è contemplata la circoncisione, che era negli anni 50 un cavallo di battaglia della corrente ebionita. Vedete, per quello che viene considerata un giallo la lettera ai Galati, perché sottintende tutta una serie di questioni e di discussioni che poi non vengono spiegate da Paolo, perché Paolo scrive a persone che sanno qual è il dibattito, quindi non sta lì a raccontare come fanno i fatti, ma lui prende la sua posizione. Ora, c'è un'usurpazione quindi del pensiero di Giacomo, cioè viene commesso una violenza intellettuale, cioè, ma noi dobbiamo riflettere in termini filologici, no? È chiaro, in termini filologici dobbiamo riflettere. Cioè, il fatto è che il testo degli Atti degli Apostoli negli anni 90, sono passati ormai 30 anni, 33, 40 anni, cioè può parlare di conciliazione sul tema della circoncisione, perché dopo anni di polemiche, quando ormai sono quasi esclusivamente i pagani ad aderire al cristianesimo, la questione è andata risolvendosi. Cioè, come Paolo spiccava a suo tempo, e Clemente Romano, nell'anno 96-97, vuole liquidare il problema una volta per tutte. Tra l'altro Clemente viene dalla sinagoga, quindi è di tradizione ebrea, quindi ecco che cosa significa seguire da parte degli autori della letteratura dei Vangeli la trafila dialettica tra la storia, la leggenda, il mito e la tradizione. Paolo aveva ragione, ma negli anni 50 le sue idee erano in minoranza. Diventeranno buone a Roma 30 anni, 35 anni dopo. Ma come sono andate le cose nella disputa tra Gerusalemme e Antiochia? Guardate, leggete i primi 21 versetti del capitolo 15 degli Atti degli Apostoli, dove si racconta la riunione o il concilio di Gerusalemme, e confrontateli con i primi 10 versetti del capitolo 2 della lettera ai Galati. Paolo, nel testo della lettera ai Galati, ci racconta che in quegli anni non c'è stata alcuna riunione a Gerusalemme, cioè non c'è stata riconciliazione tra le parti, anzi si è verificato uno scontro insanabile con una presa d'atto in un modo molto diverso di pensare a come attuare le strategie per diffondere la buona notizia della risurrezione di Gesù. E questa incomprensione viene decretata con una sorta di divisione delle sfere di influenza che non assomiglia ad un accordo, ma piuttosto ad un forzato compromesso. Ora Paolo, nel suo epistolario, afferma di essere andato due volte a Gerusalemme e di aver trovato un clima ostile, mentre gli autori del testo degli Atti degli Apostoli ce lo fanno andare tre volte, cioè una volta in più per poter creare una situazione di riconciliazione, no? E Paolo afferma di aver sempre incontrato privatamente e separatamente le colonne, usa volutamente anche con una certa ironia questo termine di carattere ellenistico, le colonne, no? Le colonne di Gerusalemme, prima Pietro, e afferma di non aver visto nessun altro degli apostoli, cita Giovanni ma non dice di averlo incontrato, perché sa che esiste, perché glielo dicono gli altri, glielo dice Pietro. E poi, come sappiamo, incontra Giacomo e incontra delle persone autorevoli non degne di giudicarsi. Ora, sulla vita di Gesù Paolo riesce a sapere poco dalle persone incontrate a Gerusalemme, ma questo poco per lui è essenziale. Riesce a sapere che Gesù ha celebrato la Pasqua con i suoi amici e che è stato tradito da uno dei suoi e che è stato processato in un affare zelota ed è stato crocifisso dai romani. Sa che la notizia della risurrezione è sostenuta non tanto da prove ma da testimonianze sulle apparizioni del risorto, e noi sappiamo che Paolo, con la famosa sentenza del Cherigma nel capitolo 15 della prima lettera ai Corinti, costruisce di sua iniziativa una gerarchia sul primato delle apparizioni del risorto. Allora, siccome non vi mettete d'accordo, e allora lo scrivo io, dice Paolo, come sono andate le cose. Secondo me sono andate così, ma naturalmente la sua è una scelta non storica, dottrinale, la sua è una scelta ideologica, se volete. Ora, Paolo scrive, prima è apparso a Pietro, perché Pietro è quello a cui lui poi farà dire tutta una serie di cose, poi ai dodici, poi a 500 discepoli, poi a Giacomo, Giacomo lo mette in fondo perché è più pericoloso, e poi e dopo anche a me. Si capisce che Paolo, formatosi nel contesto della cultura ellenistica, considera un po' provinciale la mentalità ebraica di quelli di Gerusalemme, ed è solito affermare che se non ci fosse lui, promotore culturale, inviato speciale, apostolo, a mettere a punto la dottrina intorno alla buona notizia della risurrezione di Gesù, questa notizia si sarebbe da tempo persa nei meandri della cronaca, dice Paolo. Perché Paolo, nella gerarchia che costruisce con la famosa sentenza del Cherigma nel capitolo 15 della prima lettera ai Corinti, prende la decisione di collocare Giacomo, che negli anni 50 è il personaggio più autorevole tra coloro i quali predicano la buona notizia della risurrezione di Gesù, in posizione subalterna? Per rispondere a questa domanda dobbiamo occuparci di un tema che le studiose e gli studiosi hanno chiamato la questione della controversia in Galazia. Ma prima di occuparci di questa famosa questione, ce ne occuperemo la prossima settimana al termine di questo percorso, noi dobbiamo fare un'incursione nella letteratura contemporanea, perché la letteratura contemporanea, guardate, seguendo una tradizione antica che attraversa poi il territorio ellenistico medievale moderno, ha pensato bene di utilizzare il concetto delle apparizioni
dei defunti che si presentano come se fossero risorti, facendone, soprattutto nel genere letterario del romanzo, un tema ricorrente. Un tema ricorrente. Anche Gilgamesh scende negli inferi, no? E incontra qualcuno. Già, no? Ulisse scende, no? Incontra Achille, fa tutto quello. Enea, ecco, scende, nell'inferi incontra la moglie che gli dice, vabbè, dai, risposati, tu sei qui apposta. No, è seduto nel consenso. Dante Alighieri, non so, ecco, ora no, gli esempi poi tutti quanti ce li avete in testa, ma naturalmente la letteratura contemporanea ha fatto le stesse operazioni. E per fare questa riflessione la scuola propone la lettura o la rilettura di un romanzo. Ora l'autore di questo romanzo è lo scrittore portoghese José Saramago, che tutti conoscete, 1922-2010, che più volte abbiamo incontrato, al quale è stato attribuito il premio Nobel per la letteratura nel 1998. Ora vogliamo anche commemorare Saramago, che è morto l'anno scorso. Ora, il romanzo sul quale vogliamo puntare la nostra attenzione si intitola L'anno della morte di Riccardo Reis ed è stato pubblicato nel 1984. Questo romanzo l'ho trovato in circolazione, ce l'avevo anch'io da qualche parte, ma poi non sono riuscito a capire dove, quale meandro sia. Ma comunque vedo che sta anche negli scomparsi dei libri della Coop, ho visto, quindi con degli abbondanti sconti, perché giustamente, no? L'anno della morte di Riccardo Reis racconta che è la fine di dicembre, l'anno sta per concludersi, e da un piroscafo partito da Rio de Janeiro sbarca a Lisbona Riccardo Reis, quindi un bel itinerario, medico, poeta, autore di odi oraziane. E chi è Riccardo Reis? Guardate che c'è un libro nelle biblioteche che si intitola Odi oraziane e l'autore è Riccardo Reis. Guarda, è un personaggio reale e un personaggio di invenzione. Guardate, Riccardo Reis è un nome di invenzione, ma dietro a questo nome si nasconde un personaggio reale. Come sarebbe a dire? Sarebbe a dire che Riccardo Reis è uno dei personaggi inventati, tra virgolette, o nei quali si riconosce ancora, o nei quali si sente nuovo e risolto, verginale, il grande scrittore portoghese Fernando Pessoa. Lo avete sentito nominare? 1888-1935. Guardate, Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Riccardo Reis, tre personaggi che stanno nelle biblioteche, perché ci sono opere targate con i loro nomi. Ora, nelle nuove edizioni non più, perché evidentemente sono i personaggi attraverso i quali Fernando Pessoa pubblica le sue opere. Ora, siamo tentati di pensare e di dire che Pessoa ama semplicemente cambiarsi nome, direte, beh, si cambia nome, guardate, non è proprio così. Cioè, i suoi alter ego sono dei veri e propri personaggi dotati di una loro sensibilità e di una loro visione del mondo. Che cosa vuole ribadire Fernando Pessoa? Su quale tema vuole aprire una riflessione? Guardate, Pessoa e naturalmente Saramago, autore del romanzo che abbiamo incontrato, lo asseconda, vuole ribadire che l'io è capace di frantumarsi, cioè vuole riflettere e fa riflettere sul fatto che il nostro essere si frantuma perché è capace di raccontarsi. Cioè, noi siamo quello che siamo, scrive Pessoa, oppure siamo quello che saremmo voluti diventare. Guardate che c'è anche, abbiamo constatato che c'è un Paolo di Tarso delle lettere e c'è un Paolo di Tarso degli Atti degli Apostoli. Sono due figure profondamente diverse. Così come c'è un Pietro nelle lettere di Paolo, un Giacomo nelle lettere di Paolo, c'è un Pietro, un Giacomo negli Atti degli Apostoli. Ora, la nostra eredità materiale, la nostra realtà, no? Quello che noi realmente abbiamo ereditato come persone umane, non ce lo consente, ma afferma Pessoa, guardate anche Pirandello fa lo stesso ragionamento, ma la nostra realtà intellettuale permette al nostro io di diventare il contenitore di tutti i personaggi che in noi possono convivere, e essere consapevoli di questo fatto ci aiuta a sopportare l'esistenza. Ora, Saramago fa vivere Riccardo Reis in carne ed ossa, gli dà un corpo, gli dà gambe, perché lo possano portare anche a rendere omaggio alla tomba del suo creatore, Pessoa. Riccardo Reis si accorge che Pessoa però non è ancora morto del tutto, ma continua ancora a vivere come un risorto nello spirito, nell'anima, nell'intelletto di Riccardo Reis, il quale, a rigor di logica, non è mai esistito, ma che Pessoa ha fatto intellettualmente vivere. Questo concetto prende il nome di Anastasis, in greco, è in principio fortemente radicato nei testi dell'epistolario di Paolo di Tarso, ed è un'idea che continua a produrre riflessione, pensiero, letteratura. Anche Paolo, nei confronti di quel Gesù, si comporta così, cioè costruisce un personaggio, no? Che abbia una valenza, la valenza del liberatore. E ora leggiamo una pagina per concludere dall'anno della morte di Riccardo Reis. Riccardo Reis torna all'albergo. Non mancano in questa città posti dove la festa continua, con luci, fumante, ovvero champagne, animazione, deliri, come i giornali non tralasciano di scrivere, donne facili o non tanto, dirette e inequivocabili le une, le altre che non si esimono da certi riti di avvicinamento, ma quest'uomo non è un intrepido sperimentatore di avventure. Le conosce per averne sentito parlare, e talvolta ha osato, è stato un entra ed esci. Un gruppo che passa, cantando in coro, stonato, gli grida «Buone feste, nonnino!» e lui risponde con un gesto, la mano per aria, perché parlare sono già passati, tanto più giovani di me. Calpesta la spazzatura delle strade, schiva le cassette rovesciate, sotto i piedi gli scricchiolano vetri rotti. E è mancato solo che avessero buttato anche i denti dalle finestre come un manichino. Non è poi così tanta la differenza. A partire da una certa età la testa non si governa, nelle gambe sanno dove si devono portare. In fondo siamo come i bambini, inermi, ma la mamma è morta. Non possiamo tornare da lei al principio, a quel nulla che era prima del principio. È vero che il nulla esiste, è il prima, non è dopo morti che entriamo nel nulla, bensì è dal nulla che siamo venuti, è stato dal non essere che siamo cominciati, e quando saremo morti saremo dispersi, senza coscienza, ma esistenti. Tutti abbiamo avuto padre e madre, ma siamo figli del caso e della necessità. Qualsiasi cosa questa frase significhi, l'ha pensata Riccardo Reis, e che la chiarisca lui. Fernando Pessoa si è alzato dal sofà, ha passeggiato per un po' per la saletta, in camera si è fermato davanti allo specchio, poi è tornato. È un'impressione strana questa di guardarmi in uno specchio e di non vedermici. Non ti vedi? No, non mi vedo. So che mi sto guardando, ma non mi vedo. Eppure l'ombra ce l'hai. È tutto ciò che mi resta. È tornato a sedersi, ha accavallato una gamba. E ora resterai per sempre in Portogallo o torni a casa? Ancora non so, ho portato solo l'indispensabile, può darsi che mi decida a restare, aprire uno studio, farmi una clientela, può anche darsi che ritorni a Rio, non so, per ora sto qui e tutto sommato credo di essere venuto perché tu eri morto. È come se morto tu, soltanto io potessi colmare lo spazio che occupavi. Nessuno vivo può sostituire un morto. Nessuno di noi veramente vivo né veramente morto. Ben detto, con questa potresti fare una di quelle tue odi al modo di Orazio o confezionare un'epistola in guisa di San Paolo. Hanno sorriso entrambi. Riccardo Reis ha domandato: dimmi, come hai saputo che ero alloggiato in questo albergo? E quando si è morti si sa tutto, è uno dei vantaggi, ha risposto Fernando Pessoa. Ed entrare, come hai fatto ad entrare nella mia camera? Come chiunque altro entrerebbe? Non sei venuto dall'aria, non hai attraversato le pareti? Che idea assurda, mio caro. Questo succede solo nei libri di fantasmi. I morti si servono delle strade dei vivi. Del resto non ce ne sono altre. Me ne sono venuto dal cimitero di Prazares come qualunque mortale. Ho salito le scale, ho aperto con la porta, mi sono seduto su questo sofà in attesa. E nessuno ha notato l'entrata di uno sconosciuto. Sì, che qui tu sei uno sconosciuto. Questo è un altro vantaggio dell'essere morto. Nessuno ci vede, se vogliamo. Ma io ti vedo, perché io voglio che tu mi veda. E inoltre, se riflettiamo bene, tu chi sei? La domanda era ovviamente retorica. Non aspettava risposta. E Riccardo Reis, che non l'aveva data, neppure l'ha udita. Ci fu un silenzio prolungato. E spesso si udì come in un altro mondo l'orologio del pianerottolo. Le due. Fernando Pessoa si alzò. Io mi avvio, di già. Beh, non credere che abbia orari da rispettare, sono libero. È vero, là c'è mia nonna, ma ha smesso di seccarmi. Rimani ancora un po'. Si sta facendo tardi, tu hai bisogno di riposare. Quando torni? Vuoi che torni? Mi piacerebbe molto, potremmo chiacchierare, riprendere la nostra amicizia. Non dimenticare che dopo 16 anni sono nuovo nel paese. Ma guarda che potremo restare insieme solo 8 mesi. Poi sarà finita, non avrò più tempo. Vista al primo giorno, 8 mesi sono una vita. Quando potrò mi farò vedere. Non vuoi fissare un giorno, un'ora, un posto? Tutto tranne questo. Allora a presto, Fernando, mi ha fatto piacere vederti, anche a me Riccardo. Non so se posso augurarti un buon anno, puoi, non mi farà alcun male, sono tutte parole, come sai. Buon anno Fernando, buon anno Riccardo. Fernando Pessoa aprì la porta della camera, uscì nel corridoio. Non si sentirono i suoi passi. 2 minuti dopo il tempo di scendere le ripide scale, la porta da basso sbatté, il cicalino diede un rapido suono. Riccardo Reis andò alla finestra. Lungo Rua do Alecrim, Fernando Pessoa si stava allontanando. Le rotaie brillavano, ancora parallele. Guardate, il vero protagonista di questo romanzo è l'anno 1936, un anno critico per l'Europa, e questo è un motivo in più per leggere o rileggere questo testo. Attenti alla scrittura di Saramago. Saramago non usa virgolette, non usa punteggiatura al di là, perché? Ma perché vuole che il lettore si sforzi di capire quello che si legge. Non mette punti esclamativi, non mette punti interrogativi, lo si scopre leggendo, quindi bisogna fare attenzione al senso del discorso. E abbiamo cominciato nel corso di questo penultimo itinerario a mettere in evidenza alcuni aspetti della lettera ai Galati. Ma come si configura il testo della lettera ai Galati? Il testo della lettera ai Galati è un documento fondamentale per conoscere, per capire che cosa sia la cosiddetta controversia in Galazia. Un tema importante perché riguarda un aspetto significativo della cultura dell'ellenismo di cui Paolo di Tarso è un attento interprete. In che cosa consiste la famosa controversia in Galazia? Ce ne occuperemo la prossima settimana in occasione della fine di questo percorso. Ora, il punto di arrivo dei nostri percorsi, questo è il 27°, corrisponde, siamo arrivati alla fine, ce l'abbiamo fatta forte in quest'anno, corrisponde sempre con un nuovo punto di partenza, perché l'apprendimento è un'attività di carattere permanente ed è un diritto e un dovere di ogni persona. Le persone che da adulte animano la scuola sanno di dover imparare ad alimentare buone passioni, e a controllarle con giuste ragioni, e sanno che in ogni punto di arrivo, perché sia davvero un punto di arrivo, ci deve essere sempre l'aspirazione per una nuova partenza. Quindi coltiviamo insieme questa aspirazione. Buonanotte. Accorrete, numerosi.